Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Ebbene carissimi, sì, voi non lo sapete, ma questa è l'ultima puntata. Vi abbiamo tenuto compagnia raccontandovi storie, curiosità, leggende e anche per l'ultima puntata di questo programma ne abbiamo ancora in serbo di quelle particolari. Per esempio, Carla, chi sono le sorelle Ghisini?
Ghisini, ecco. Non sono persone in carne e ossa,
no,
come uno può pensare,
esatto,
ma delle statue delle quattro cosiddette svergognate che ornavano a petto nudo il ponte delle Sirenette. Dove era questo ponte delle Sirenette?
Era al parco.
Ecco, è domiciliato al parco Sempione e fa proprio da passerella sopra un laghetto. Inaugurato il 23 giugno del 1842 alla presenza dell'arciduca d'Austria Ranieri, l'elegante ponticello serviva a superare il naviglio di via San Damiano sulla cerchia interna che era stata interrata nel 1930. Erano state modellate dall'architetto Francesco Tettamanzi nel 1842 e addirittura realizzate in ghisa. I milanesi infatti l'avevano ribattezzato Ponte delle Sorelle Ghisini perché si trattava del primo ponte costruito in Italia con la lega metallica composta da ferro e carbonio che tanto era di moda in Europa.
Bisogna ricordare che in passato, ecco, le forme, come oseremmo dire, Carla, procaci delle sirene, avevano suscitato qualche polemica. C'erano dei puritani che, insomma, si erano lamentati. Ma, allo stesso tempo, ecco che le coppie di innamorati erano solite sfiorarle nella speranza di ricevere protezione per il loro amore. Dagli anni 30, quando i navigli milanesi furono ricoperti per fare spazio alle macchine, il ponticello, come abbiamo detto prima, è stato trasferito al Parco Sempione, ma anche lì le belle sirenette continuano ad attirare gli innamorati e, possiamo dire, è davvero uno dei punti più romantici della città. Abbiamo parlato lungamente delle fontane di Milano, ne abbiamo discusso, le abbiamo raccontate, ma, Carla, dov'è la fontana del gigante? Ecco, da quando venne inaugurata il 30 novembre del 1936, la fontana di Piazza Giuseppe Grandi, io andavo a scuola alle medie giù da quelle parti, è chiamata familiarmente dai milanesi con il nomignolo di Fontana del Gigante. Ma perché? E questo per via del gigante in bronzo inginocchiato davanti alla vasca rettangolare dove l'acqua scende a cascata. E scende a cascata, come abbiamo detto, da un torrione di pietra. È l'opera del milanese Werther Sever e del novarese Emil Noel Winderling, che sono stati i vincitori del concorso che il Comune di Milano aveva indetto. Il monumento è dedicato allo scultore Giuseppe Grandi. Chi è questo scultore, Carla?
E Giuseppe Grandi è un esponente della scapigliatura lombarda ed è anche il realizzatore del monumento delle cinque giornate proprio nella piazza omonima. Il misterioso invece personaggio ritratto nella fontana probabilmente rappresenta la meraviglia dell'uomo primitivo davanti al grande regalo della natura, ma ricorda anche l'ispirazione alla natura da cui attingeva spesso Giuseppe Grandi. Intorno alla vasca c'è un'iscrizione in inglese che dice «L'arida pietra non dà suono d'acqua». Pochi sanno poi che nel sottosuolo del monumento si cela un rifugio antiaereo, un labirinto di stanze in cemento armato. Questo ricovero è stato uno dei primi ad essere realizzato nel 1937 e, pensate, poteva ospitare fino a 400 persone, accomodate in piccoli ambienti su panchi in legno. Anche se venne costruito nelle vicinanze della fontana, il ricovero non era provvisto di acqua corrente e per questo sui muri sotto la scritta «acqua potabile» ci sono ancora dei ganci che servivano per appendere i secchi e le tazze per bere.
Milano, Milano, Carla, comunque noi abbiamo la Scala è musica, la Scala è opera, la Scala è Verdi. Giuseppe Verdi è vissuto a Milano, ma dove esattamente? Ebbene, ci si sente subito immersi davvero in un'atmosfera rarefatta, un'atmosfera diremmo ottocentesca, quando si varca la soglia del lussuoso Grand Hotel e de Milan, un luogo davvero storico, legato al ricordo di Verdi, perché qui, dal 1872, abitò davvero il nostro grande compositore, nella suite numero 105, al primo piano, e questo fino al 1901, anno in cui morì proprio in quella stessa camera.
Realizzato nel 1863 dall'architetto Andrea Pizzala, noto soprattutto per aver costruito la Galleria de Cristoforis, l'hotel era in quello che allora veniva chiamata Corsia dei Giardini e che oggi invece è via Manzoni. Diventò subito l'albergo favorito di nobili, diplomatici e uomini d'affari, anche perché era l'unico ad avere posta e telegrafo, e poi venne scelto come sede di circoli culturali esclusivi. Nel periodo in cui Verdi era gravemente ammalato, la folla sostava davanti all'ingresso e due o tre volte al giorno il direttore dell'hotel faceva affiggere all'ingresso dell'albergo i bollettini con lo stato di salute del maestro. La paglia fu sparsa su via Manzoni per attutire, pensate, i rumori delle carrozze e dei cavalli e non disturbare così l'agonia di Verdi maestro. Ancora oggi, all'esterno dell'hotel è affissa una targa che riporta questa scritta: «Questa casa fece nei secoli memoranda Giuseppe Verdi, che vi fu ospite ambito e vi spirò il 27 gennaio del 1901. Nel primo anniversario di tanta morte pose il comune per consenso unanime di popolo a perpetuo onor del sommo che avvivò nei petti italici con celestiale armonia il desiderio e la speranza di una patria».
Mai tira il via, la mitraglia de parol di talaca, la te spara l'alfabeto, la te colpisci del cervel, da quando me son sposa me son più quel, la carega la sua buca de bucaie consonanti, e scile sempre pronta per sparati bla bla bla.
E a luna puni la guerra, ma mi guariti già salusteria. Diceva ai miei amici, di sunte chianti e de barbera, che bel bombardamento, per queste senti libero proprio come me, un
sempre il sotto a voce, andrei a parlare di me, con la bocca tutta piena per sparare i bla bla bla.
E allora pulì la guerra, ma mi vuoi più già sta l'osteria, e mi fa risterma ai miei amici, mi sono dei pianti e le bandiere.
E il padrone è mai contento, e la notte che va bene, per il suo mangia pan a tradimento. E per spesare la contingenza raddoppia la produzione, in cielo resta sciore e mio barbone. Vale proprio un gras de rot, e il pairo che minga giusto, anche lui è il del vedente, spara i bla bla bla.
E allora pulì la guerra, ma mi vanno in piazza l'usteria, e spari in seba ai nervi, mi sono dei chianti e de barriera. Che bel bombardamento, per queste gente lì per propri come me.
Siamo sempre a Milano nel 1929. In via Agnello apre la prima pizzeria. Si chiama A Santa Lucia e lancerà la pizza e la cucina napoletana a Milano. Un locale creato da Leone Legnani, che era modenese, con una bella esperienza di ricette partenopee, e dalla moglie Rosetta. Tra i clienti dei primissimi anni, niente meno che D'Annunzio, e poi Mascagni, in compagnia del leggendario basso russo Scialiapin, che si trovava alla Scala per cantare il Boris Godunov.
La fortuna arrivò con le ballerine austriache della rivista Cavallino Bianco dei fratelli Schwartz, lì a tavola ogni sera, conquistate dagli squisiti pizza, spaghetti e pesce. La voce di quegli ottimi piatti corse e addirittura arrivò Josephine Baker.
Wow!
Sì, la mulatta che aveva inaugurato il vicino teatro giardino dell'Odeon. E poi a ruota Yves Montand, Sergio Tofano, Paolo Stoppo, Edoardo De Filippo, Totò e Wanda Osiris, e anche i più bei nomi dello spettacolo, che lessero a Santa Lucia il loro cenacolo del dopo palcoscenico. Ancora oggi il ristorante A Santa Lucia è un piccolo monumento nel centro di Milano. Le sue sale accolgono gli ospiti esattamente come allora. Pensa, stesse sedie, stessi tavoli, specchi, applique, rivestimenti di legno alle pareti, trasferiti così come erano dalla prima sede di via Agnello. Poi c'è sempre il tavolo dove sedevano Edoardo De Filippo e Totò, che rispondevano con un inchino, come a teatro, a chi li salutava. Si può chiedere anche di cenare dove sedeva Wanda Osiris, che raggiungeva il suo tavolo con le stesse movenze e lo stesso sorriso di quando scendeva le scale. Oppure al tavolo dove Mina o Carmelo Bene giocavano a carte fino alla mattina. Quindi questo pizzeria-ristorante a Santa Lucia in via San Pietro all'Orto, quindi con la uscita a San Babila.
parlando sempre di leggende, di curiosità di Milano, come tutti i dialetti, anche quello parlato all'ombra della Madonnina nasce come lingua autonoma rispetto all'italiano. Quello che comunemente viene chiamato dialetto milanese in realtà è detto meneghino. Su questa denominazione, chiaramente ci si è interrogati a lungo. Potrebbe per esempio trattarsi di una derivazione da domenici, dal termine latino dominici, che significa appartenenti al Signore, ovvero il popolino. Però c'è anche un'altra ipotesi. Meneghino potrebbe essere un legame con l'usanza da parte dei milanesi di assumere un servo nella sola giornata di domenica. Costava di meno e però faceva la sua figura. Al di là delle discusse origini della denominazione, certo è che il dialetto del capoluogo ha risentito nei secoli di tutte le varie dominazioni sulla città. Oltre a una radice latina, infatti, ha influenze francesi, tedesche, spagnole e persino inglesi.
E dopo un uve, e per non sbagliare anche un galè.
Faina!
Male sta per quel dolore, che le è andata sotto. La mia pancia la brontola, curia c'è ogni mesura. E il dottor la visita, e una cura e il cadà. Per guarire c'è un solo modo, carne bianca e uova sodo, e c'è a vedere faina,
faina,
ogni notte una rapina, l'era diventa un ladro pure, per necessità e minga per me ste, e c'è a vedere faina, ogni notte una rapina, prima una gallina e dopo un uve, e per non sbagliare anche il galè. E pure tu, quella dieta che voleva, quella dieta che piaceva, lei sta lì che la pensa, ma perché devi cambiare, per il bene della pancia, uova sodo e carne bianca. Se svegliava all'era un uvet, per tiramesti qua del putulet, e alla terra per resta un puletem, un pu de pastina, un'insalatina.
Mi chiedo, Carla, lo sai che c'era una fonderia a Milano? Dove nell'Ottocento si fondevano campane e monumenti in bronzo, oggi si fanno delle serate a tema, sfilate di moda. È una storia, possiamo dire, sorprendente quella della fonderia napoleonica Eugenia, luogo che è nascosto dietro un anonimo cancello di ferro al civico 21 di via Taon di Revel, quartiere Isola. Al di là del cortile, ancora lastricato con le pietre rotonde di fiume, c'è un edificio basso, di origine rinascimentale. Questo edificio ha attraversato addirittura 5 secoli. Qui dal 1806 ha sede la fonderia napoleonica, fondata dai fratelli Manfredini, orafi e fonditori. Nel 1852 l'attività viene rilevata dai fratelli Ermanno e Prospero Barigozzi, eredi di una stirpe veneta specializzata nella realizzazione di campane, che per prima aveva inaugurato l'era dei meccanismi in ferro e in ghisa, invece del legno che si usava fino ad allora all'interno dei campanili.
Con loro la fonderia si distingue per l'eccezionale efficienza tecnica e il forno diventa il più grande d'Europa, in grado di realizzare fusioni di oltre 50 quintali. L'opera più celebre è la sestiga in bronzo di Abbondio San Giorgio, che dal 1835 sta proprio in cima all'Arco della Pace, ma portano anche il marchio della fonderia napoleonica, il monumento anche di Vittorio Emanuele II a cavallo, che si trova in Piazza Duomo, e di Ercole Rosa, o la statua anche dedicata a Dante Alighieri di Ettore Ximenex, che ancora oggi campeggia a New York in Central Park. Ma soprattutto da qui sono uscite centinaia e centinaia di campane, come quella che dal 1909 risuona sul campanile di San Marco a Venezia, o quella di Santa Maria del Fiore a Firenze. E poi tanti altri lavori che rintoccano a Malta, Sud America, Africa o anche nel Carillon della Torre di Westminster. Il 1975 poi è l'anno in cui il forno viene spento per l'ultima volta. E per più di 25 anni l'area venne trasformata in magazzino, fino a che nel 2007 gli eredi della famiglia Barigozzi hanno restaurato il tutto, trasformandolo nel museo ditta Fratelli Barigozzi. Un esperimento ben riuscito di conservazione. Così la fonderia, cessata l'attività fusoria, continua infatti a vivere, ospitando mostre, concerti, eventi e manifestazioni culturali. Ricordiamo dov'è, quindi, questa fonderia napoleonica per chi volesse andarla a visitare: in via Giovanni Taon di Revel al 21 e si arriva con la metropolitana con fermata Zara.
Sempre leggende e curiosità su Milano, sotto le guglie della grande cattedrale sono anche nati modi di dire che hanno attraversato i secoli e arrivano fino a noi. La parola magut, conosciuta anche da chi non mastica il dialetto milanese, attualmente sa indicare un muratore, svelando però tra le righe una leggera accezione negativa. È un magut, dire...
Sì.
In principio però non fu così. Il termine infatti deriva dall'abbreviazione usata nei libri di registrazione delle maestranze che lavoravano alla fabbrica del Duomo. Magut significa infatti maestro come sopra, magut, in riferimento alla specialità di maestro in elenco. E sempre al principio del cantiere del Duomo fa riferimento all'espressione auf, che adesso noi diciamo che mangiatore, ma bagna uff, ecco,
sì.
Usata quando si ottiene qualcosa gratis
a sbaffo.
Queste tre lettere A, U, F siglavano i grandi blocchi di marmo che dalle cave di Candoglia in Valdossola arrivavano in città seguendo il corso del Naviglio. Per rispondere all'ingente quantità di marmo necessario, infatti, i Visconti, che erano proprietari della cava, decisero di eliminare il dazio del prezioso materiale. Quindi auf era ad usum fabriche, era quindi la dicitura che era un lascia passare che consentiva il trasporto del marmo alla fabbrica.
Sono tornato nel me Milan. Oh signor, come l'è cambiata, è diventata una gran babele, che ce ne va in quantità. che cinesche fa la formica, l'albanesche lavaccio il veder, indiani, arabi e rumeni, peri bianchi, africani, chiede là.
Però Milano è sempre le sempre culte rimane e posti per te, sono da la mia vera madurina dona di sempre. Questa chi, sì questa chi è una.
La mia amata dura da cutuletta, è sparita adesso che kebab, pian pianina, fetta a fetta, mantaiaggio il Memila. Adesso è ben la malinconia, i lo cercare i meridionali, quando si sentiva cantare, sciuri sciuri te moria vasa.
Però Milano è sempre, le sempre culturi, ma che posso per te. Questa chi è una frittura, le adesse me dirà.
La mia cara osteria, la che più è andata via, che il menù di alter paese, quel che manca del proprio il milanese, dall'urtica al ciambellin, dall'ambramo al vicentin, sui navili le portati cinesi, anche lì che più un milanese.
Però senti a parla, visti tempi in milanese è diventata una vera rarità, e allora esci il milanese, le tre, si le tre a spari, chissà l'UNESCO, se sei curtara dei miei denti. Però senti a parla, visti tempi in milanese è diventata una vera.
Vogliamo salutarvi con un'ultima curiosità sul nostro bellissimo Duomo.
Sì, che è appunto il simbolo di Milano. È, oltre ad essere quindi questo simbolo indiscusso della città, è anche una chiesa da record. È infatti la chiesa gotica più grande d'Europa ed è anche l'edificio con il maggior numero di statue al mondo. Se ne contano 3.500. Ma la curiosità è che non si tratta solo di statue legate alla religione, tutt'altro, ci sono statue di ogni genere. Mentre sulla facciata addirittura del Duomo è presente una statua che ricorda molto, e magari nessuno l'ha notata, la famosa statua della libertà di New York.
Esatto.
Quella del Duomo è stata costruita però nel 1810.
Sì. E uno dice, ecco, me l'hai copiata, carissimi. Bene. Siamo arrivati alla fine di tutto il nostro tempo e di tutto il nostro programma.
Abbiamo parlato tanto di Milano, abbiamo cercato di
incuriosirvi,
speriamo di esserci riusciti, abbiamo trovato tante notizie nuove per noi.
E naturalmente partiremo prossimamente con un nuovo programma.
Bene, ringraziamo tutti voi per l'ascolto che ci avete dato in questo
periodo. Grazie, arrivederci.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de nunta, ti t'adora e piscinina, ti te dominet mila, sotto a ti se vive la vita, se sta mai cui mani in mano, canta in tutta lontana di Napoli se ver, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano, Milano.